File 5, pagina 40, Mauthausen 22 anni dopo. Tempo fa Mario, un amico, mi suggerì la lettura di un libro, Si fa presto a dire fame, scritto da Piero Caleffi, già sottosegretario alla pubblica istruzione. Piero Caleffi, come il sottoscritto, è stato durante la guerra internato nel lager di Mauthausen. Dopo questa lettura, seguita dall'altro magnifico libro Testimonianza, Passerai per il cammino, sono stato preso da un irrefrenabile desiderio di rivedere l'infernale campo nazista. Ho la grande soddisfazione di avere convinto tre amici a farmi da compagni di viaggio. Li voglio nominare perché meritano una citazione particolare. Sì, il venire in Austria in questo momento di crisi politica fra l'Italia e l'Austria è quasi una prova di coraggio, causa i fatti del Tirolo e gli scandalosi processi di Linz contro i criminali di guerra nazisti, tutti assolti. Anzi, con Ginè ero arrivato quasi a bisticciare, poiché dopo la promessa fattami non voleva più partire. Era veramente terrorizzato. Infine, la grande amicizia che ci lega e la sua immensa bontà hanno prevalso sulla paura. Alla partenza siamo quindi in quattro. Io, reduce dal campo di eliminazione di Mauthausen, Italo Bocchi, Alfieri Gino e Gobbi Emilio, tre cari amici, oggi ancora più cari di ieri. Ci tenevo a far comprendere loro quel che avevamo passato, io e tantissimi altri compagni, che ora non sono più, torturati e seviziati dalla iniqua crudeltà nazifascista. Da tre giorni sono in grande agitazione, ma oramai tutto è deciso. Finalmente posso esaudire un voto fatto 22 anni fa, allorché lasciai l'infernale campo di eliminazione di Gusen. L'impazienza di partire è quasi insostenibile e finalmente questa mattina si parte. Sono le 5. È piovuto tutta la notte, ma il cielo ora è sereno. Ne traggo un buon auspicio. Si parte. Il viaggio Parma, Mantova, Verona, Trento è fatto tutto d'un balzo, all'unanimità. Decidiamo di fare colazione al sacco e questo per non doverci fermare fra Bolzano e Innsbruck. È mai possibile che nel 1967, dopo tutto quello che si è fatto per mantenere la pace con l'Austria, dobbiamo avere ancora queste preoccupazioni? Ma lasciamo andare e ritorniamo al viaggio. Ci siamo lasciati alle spalle Bolzano, il Brennero, e dopo un po', da un'altura, come in una conca, vediamo una magnifica città, Innsbruck. La vista da quassù è magnifica e vale proprio la pena di scattare qualche fotografia. Nel frattempo approfittiamo della sosta per pranzare. Ed ora nuovamente in viaggio per Salisburgo e infine Linz, che è la nostra meta per pernottare, come già prestabilito nel nostro programma di viaggio. Ed infatti tutto procede secondo i nostri piani. L'indomani mattina sveglia alle ore 7 per l'ultimo balzo verso Mauthausen. Dopo aver percorso poco più di una ventina di chilometri, eccoci arrivati alla stazioncina di Mauthausen. 22 anni or sono, eravamo scesi dal vagone bestiame, dopo 4 giorni di viaggio, con altri 85 compagni, fra i quali uno morto e uno impazzito. Saliamo ora in macchina quel paio di chilometri che ci portano su al forte, al campo di prigionia, al lager, all'inferno. Anni e anni fa, questa medesima strada che ora percorro comodamente in macchina, questa strada la feci a piedi, terrorizzato e picchiato con il calcio del fucile, perché andassi più snell, svelto. Si moriva dalla sete e c'era proibito di mangiare la neve. Sembra incredibile, vero? Finalmente siamo nell'ampio piazzale antistante la prima entrata. Ci fermiamo a parcheggiare la macchina e subito ci troviamo all'ingresso del forte. Guardo distinto sulle torrette e non vedo più le mitragliatrici che un tempo vi troneggiavano. Salgo le scalette laterali e vado a convincermene. Le torrette sono intatte, ma completamente vuote. Allora, proprio qui sopra, vi erano le SS di guardia ed altre SS con i cani lupo. Erano lungo tutto il corridoio che circonda la mura, ora deserto. All'entrata è sparita anche l'enorme e sinistra aquila hitleriana che campeggiava su in alto. Percorriamo il vasto cortile adibito a quei tempi a rimesse e ad accantonamenti per la numerosa guarnigione tedesca. In fondo, altra scalinata, e ci troviamo di fronte all'entrata vera e propria del campo dei prigionieri. Ci si presenta un uomo di mezza età e immagino subito sia il custode. So infatti che ci dovrebbe essere uno spagnolo, ex deportato, il quale è rimasto insieme con la famiglia a custodia del campo. In tal senso lo interrogo e subito mi viene data conferma di quanto pensavo. È proprio lui. I miei amici pagano il piccolo obolo d'entrata, ma da parte mia non vuole assolutamente nulla. Apro il portone e mi trovo, seguito dai miei compagni, all'interno del campo. Non riesco a trattenere le lacrime. Come posso trascrivere quello che sento, quello che provo? Non vedo più quel formicaio di larve umane nude che inebetite come tanti automi popolavano il grande cortile. Basti pensare quello che disse Gobbi all'uscita. Egli ripete che appena entrato ha visto le mie lacrime ed anche lui era emozionatissimo. Mi guardava e mi vedeva trasformato. Disse che mi comportavo come un allucinato, tutto scatti, correvo da un fabbricato all'altro e non facevo che chiamarli. Volevo raccontare loro quello che era successo in ogni posto, in ogni stanzone, in ogni angolo di questo posto maledetto, tanti e tanti anni or sono, ma che io in quel momento rivivevo come se tutto fosse successo ieri. I miei amici erano veramente impressionati, ma io non mi accorgevo di nulla. Sentivo solo una strana sensazione di leggerezza, come se il fatto di poter guardare e raccontare quelle mostruosità vissute ieri mi avesse liberato da un incubo. Vedo che il lager è tale quale, lo lasciai l'ultima volta. Mancano soltanto le file esterne delle baracche. Ecco il piazzale dell'appello. Quante ore ho passato in mezzo alla neve, nudo, sull'attenti, sfinito, e sempre sul punto di lasciarmi andare a terra, ben sapendo che se ciò fosse successo sarebbe stata la fine. Alla destra vi è ancora quello che chiamavamo il muro dei lamenti. Qui venivano lasciati per 10 giorni e delle notti intere legati e sempre fermi sotto qualsiasi intemperie. Poi il locale della disinfezione, giù in cantina, dove ci svestirono e ci rasarono. Poi la prigione, il forno crematorio a una bocca, la camera dei colpi alla nuca, la camera gas con lo spioncino di cristallo, da dove le SS divertite assistevano alla fine tremenda dei condannati, poi ancora il forno crematorio a 2 bocche. Detti forni funzionavano continuamente giorno e notte. Ora le loro bocche aperte e le loro barelle metà fuori e metà dentro mettono i brividi. Vi sono adesso nell'interno dei forni stessi vari mazzi di fiori. Italo giura che intravede ancora delle ceneri. Per varie ore giriamo tutto il lager. Usciamo all'esterno e vediamo un'infinità di monumenti, francese, sovietico, spagnolo, italiano, cecoslovacco, polacco, ungherese, belga, jugoslavo, austriaco, lussemburghese, eccetera. In margine al piazzale dei monumenti si scorge la famigerata scala della morte, la quale da quassù porta la cava di pietra, da dove i deportati dovevano portare al campo grossi macigni tra i lazzi e le percosse della SS, cui bastava un piccolo strippintone per far rotolare giù per il burrone pietre e deportati. Dappertutto abbiamo scattato una infinità di fotografie. Incominciano ad arrivare parecchie macchine e diverse corriere. Notiamo due pullman francesi e automobili di varie nazionalità. Vi è una delegazione di deportati rumeni con ghirlande e tanti fiori. Mi rincresce di non averci pensato. Potevo benissimo portare qualche fiore da deporre davanti al monumento italiano in omaggio ai miei poveri compagni. Nelle prime ore del pomeriggio lasciamo Mauthausen, partiamo per Gusen, dove si trovava il campo di eliminazione e in cui mi raggiunse il giorno della liberazione, il 5 maggio 1945. Se Mauthausen era l'inferno, Gusen poteva essere considerata la tomba dei vivi. Non so darne un'altra definizione. Qui si moriva a centinaia ogni giorno per le botte, le torture e la fame. Eccoci arrivati. Purtroppo del lager non vi è più nessuna traccia. Vi è soltanto e proprio nel centro del paese il solo forno crematorio. Questo certamente non hanno potuto farlo scomparire. Riusciamo a sapere che un privato cittadino francese, ex prigioniero, ha dovuto comprare il terreno per poter tenere in piedi il forno crematorio, ma non saprei dire se questo corrisponde a verità. Da come è rimasto pare un maestoso mausoleo ed è tenuto come un sacrario. Circondato da mura, ma visibilissimo, è colpo di fiori e di fotografie di ex deportati qui cremati. Acquistiamo varie cartoline e ci fermiamo in un vicino bar per scrivere a casa e ristorarci. Vedo i miei amici che si divertono e scherzano proprio qui a Gusen. Cerco di stare con loro, ma in questo momento mi sento distante di ben 22 anni. Sono con i miei compagni di allora. Non posso biasimare l'allegria dei miei amici di viaggio. Essi non potranno mai immaginare quello che è successo proprio qui a Gusen, ed è per questo che cerco di sorridere quando mi guardano. Mentre essi cantano scrivo qualche appunto senza farmi vedere. Lo ricopierò quando sarò a casa. Cantano accompagnati dalla chitarra di Italo e Gobbi, che intona belle canzoni italiane. Gino mi chiede cosa sto facendo. Rispondo: faccio i conti della spesa del viaggio. Una semplice bugia per non rattristarli, ma sento una forza in me che mi obbliga a scrivere queste impressioni che mi vengono sul momento e che non debbo dimenticare. Non posso farne a meno. Proprio qui a Gusen e in questo momento, mentre 6 o 7 ragazzoni austriaci dai 20 e 30 anni di età applaudono la bella e calda voce di Gobbi, mi domando se sanno, e sarei curioso di sapere, che cosa i vecchi raccontano a loro del sacrario che si trova proprio di fronte a questo bar, dove si intravede intatto il forno crematorio a due bocche con tutte le sue lampadine accese. Sapranno essi delle sofferenze da noi patite? Non ho nemmeno il coraggio di dire a loro che io ero qui 22 anni fa, e lo vorrei tanto dire, soltanto per vedere la loro reazione. Vorrei raccontare tutto quello che abbiamo sofferto, io e tutti i miei compagni, ma non posso, non posso, perché credo che non mi comprenderebbero, nemmeno i miei amici, e forse neanche voi, che state leggendo queste poche righe, potrete mai comprendere pienamente, e nella sua vera realtà, l'esistenza trascorsa nei lager nazisti dagli ex internati. Sto bevendo birra, tanta birra, e penso, ho passato qui tanti mesi e non l'avevo mai assaggiata, mi sento una gran sete, bevo ancora, è veramente buona e mi sento assetato. Smetto di scrivere. Gobbi sta cantando Io, tu e l'amore. Non avrei mai pensato di sentire la parola amore qui a Gusen. Non posso continuare a scrivere. Mancherei di rispetto ai miei amici. Continuerò quando sarò solo. Mi tocco la fronte. Sono bollente. Penso perfino di aver la febbre, ma sorrido e riesco ad essere un po' più sereno. Usciamo e andiamo in un altro caffè. Poi lasciamo definitivamente anche Gusen. Gobbi canta ancora. Siamo sulla macchina. Devo vergognarmi di essere in allegria? Non credo. O meglio, spero di meritarmelo. Non è un'offesa ai miei poveri compagni, che mi sembra di aver lasciato da così poco tempo. Ritornerò ancora. Ricordo ora che non ho ripercorso la scala della morte. Ritornerò, e allora la ripercorrerò. Il viaggio verso casa non ha storia. Posso solo dire, e senza paura di smentita, che la maggior parte della popolazione austriaca non è affatto cordiale né ospitale. Al ritorno ho saputo che altri tre amici erano partiti per raggiungerci. Erano Giubellini, Furlotti e Orlando. È stato un vero peccato il non esserci incontrati, ma mi sento ugualmente contento, perché sono certo di aver svegliato in molti un senso di curiosità di sapere, o meglio di vedere con i propri occhi e di toccare con le proprie mani quel che si racconta dei famigerati lager nazisti. Non bastano le testimonianze in possesso di tutto il mondo. C'è proprio bisogno di vedere con i propri occhi. Sono cose troppo incredibili, e noi che le abbiamo vissute ce ne rendiamo conto. Come detto, ci ritornerò ancora l'anno prossimo, e sono già in molti quelli che hanno detto che mi accompagneranno. In seguito voglio portarci anche i miei figli. Ora tutto è finito. Sono arrivato a casa da ben 3 giorni, ed è solo oggi che ho potuto fare un primo bilancio del viaggio. Prima, sinceramente, non potevo. Mi sentivo veramente elettrizzato, e sono stato in questa tensione per ben 10 giorni. 3 giorni prima del viaggio, 4 giorni durante il pellegrinaggio e 3 giorni dopo il ritorno. Solo oggi mi sento veramente calmo, lo capite? Voglio aggiungere un semplice confronto. Il giorno 8 maggio 1945, all'ospedale della Croce Rossa Internazionale di Linz, mi registrarono il peso di chilogrammi 28. Ora, al secondo ritorno, il mio peso è di chilogrammi 68. Al ritorno dalla prigionia nel 1945 ero stato pregato di scrivere la mia storia di deportato. L'avevo fatto e non ne rimasi soddisfatto. Il giornale tagliò tutte le brutture delle torture da noi subite, a cui feci cenno nella mia storia, dicendomi che non si dovevano spaventare tanti familiari che ancora attendevano il ritorno dei propri cari. Ancora oggi penso che avevo ragione io. Sin da allora si doveva dire tutto e tutta la verità. Invece si è andati a gara e si è cercato con tutti i mezzi di nascondere e far dimenticare a tutti quello che noi abbiamo sofferto nei campi nazisti, o meglio nazifascisti. Ecco perché, alla distanza di ben 22 anni, sono io stesso a scrivere il resoconto di questi 4 giorni di ritorno a Mauthausen. Pagina 48.